Ho cominciato a pensare di scrivere questo libro che si intitola I Barbari e che forse alcuni di voi hanno letto. Quanti di voi hanno letto I Barbari? Questi qui si annoieranno a morte perché... questo qui è venuto da Torino. Vabbè, alcune cose le risentiranno, ma le volte la ripetizione... queste casse qui davanti sono accese? Forse sì. Alzo il volume, scusate, perché se... queste casse qua, grazie. Ho iniziato a pensare di scriverlo 4-5 anni fa e poi l'ho scritto un paio d'anni fa. Adesso voi vi chiederete come mai dopo 2 anni sono ancora qui che ne parlo. È una buona domanda, perché già io parlo poco dei miei libri, come sapete, anzi cerco di non farlo proprio. E perché allora in questo libro sono ancora qui dopo 2 anni a parlarne, a raccontarlo, eccetera? La domanda me la faccio da me e vi do la risposta. La risposta è che, tanto non è un libro di narrativa, sui libri di narrativa davvero io non so cosa dire in pubblico, magari in privato con 2 o 3 persone ho qualcosa da dire, ma veramente non sento nessuna necessità di parlare dei libri che io scrivo. Quando si tratta di un libro di saggistica è diverso, perché soprattutto per uno che non fa il professore, lo studioso nella vita, un libro di saggistica è una specie di parentesi nella sua vita, in cui tu ti avviticchi a una domanda che hai ed è urgente ed è necessaria e dedichi una certa parte del tuo tempo per trovare non tanto una risposta ma un modo di formulare quella domanda che ti dia soddisfazione e che ti sembri ben pronunciata, insomma. È una parentesi nella tua vita e questo significa che probabilmente ci hai pensato per anni prima e continuerai a pensarci per anni dopo. E così per me è stato nei confronti dei barbari. Era una domanda che avevo, che non capivo, era una specie di buco nero nelle cose che capivo del mondo. Lì non capivo niente e a un certo punto è diventato, il buco nero ha preso un nome, ha preso la forma di una domanda abbastanza precisa e a quel punto ho pensato che sarebbe stato bello dedicare del tempo per pronunciare questa domanda ed eventualmente anche trovare qualche barlume di risposta. Ed è stato il tempo di scrittura del libro. Ma quando ho finito di scrivere il libro, subito dopo ho iniziato a lavorare per questo film che ho girato e che uscirà a ottobre, e il cinema ti toglie tutta la vita, non è che hai tempo per fare molto, e quindi è successo che praticamente è calata una saracinesca su tutta questa mia avventura di pensiero e mi sono ritrovato invece a discutere di ottiche, lenti, casting, queste cose. E quando sono uscito dal film, una delle prime cose che ho ripreso, proprio come fosse dei fili che vai a riprendere, dopo aver recuperato la famiglia, gli amici, ho recuperato questa cosa dei barbari, ho riletto il libro e poco a poco ho cercato di capire se era una cosa finita della mia vita, se avevo fatto un errore, se era stato un passaggio a vuoto del mio pensiero, se invece era tutto bello ed era giusto però non mi importava più. E quello che ho capito invece era che quel libro non era in realtà mai finito nella mia testa, non è finito tuttora, non è detto che ne riscriva una seconda parte o una riscrittura, questo non lo so, ma certo che è un libro che continua a lavorare nella mia testa. E quello che ho capito nel frattempo è che il nome che avevo dato al buco nero era un nome abbastanza appropriato e la formulazione della domanda è una formulazione abbastanza corretta. Alcuni barlumi di risposta che sono in questo libro, nel frattempo ho pensato che sono sbagliati. Altri barlumi di risposta li ho trovati invece molto più giusti di quanto pensassi quando scrivevo. È una cosa quindi che continua nella mia testa. Allora, per questo mi viene da incontrare la gente e continuarla ad alta voce. Naturalmente mi tocca ogni volta un po' riassumere il libro, ma è vero che ogni volta parlando, quando comincio a diventare confuso, vedrete a un certo punto comincio a diventare confuso e perdere un po' il filo, lì sto dicendo a voce alta una cosa che sto pensando in quel momento. E per me è un modo di lavorare come fosse in diretta e coi fare puntati, cosa che a me piace quando il lavoro è quello del pensiero, non quando il lavoro è quello della narrazione. E infatti questo libro, come sapete, è stato pubblicato in diretta a puntate su un quotidiano, perché mi piaceva proprio questa pressione che io scrivevo pezzetto dopo pezzetto. Quando lo scrivevo poi il mio macellaio mi diceva: che puttanata che ha scritto questa settimana, diceva: ma no, guardi che... Insomma, sentire un po' il peso addosso, cosa che non farei mai dovendo scrivere un romanzo, mai, come in questo momento, e nessuno sa cosa sto scrivendo, ma neanche mia moglie, ed è così che mi piace. Ma quando invece uno pensa è diverso. Questa è la ragione per cui continuo. E anche il libro c'ha questa sua storia eterna, che prima è uscito sul giornale, poi è uscito in un'edizione, avete visto, col giornale, poi è uscito in un'altra edizione con Fandango, poi è uscito in un'altra edizione Feltrinelli. non è che spremo la rapa perché devo fare. Mi piace sta permanenza, sta sopravvivenza ostinata in tutte le forme. In tutte le forme vuol dire nelle stanze diverse, nei comodini diversi, no? Perché è un libro che continua e voglio che continui anche fisicamente. Perché l'ho scritto? Perché intorno a me a un certo punto ero ossessionato da persone che mi chiedevano di partecipare a battaglie in difesa di qualcosa che stava morendo. E perché stava morendo? Perché era aggredito da una forma misteriosa di diverso trend, civiltà non era una parola che veniva usata, ma insomma un istinto collettivo che li stava distruggendo. Cos'era? Le cose più diverse. Le maglie delle squadre senza sponsor. Ah, come erano belle, il calcio di una volta. Il formaggio di fossa, un certo modo di mangiare. I vini, la letteratura, il vecchio libraio, la politica come la facevano una volta nelle piazze e non in televisione. Era un costante. E quando mi si poneva il singolo problema, ogni volta io pensavo, sì, effettivamente mi dispiace. Non so, la politica, la televisione invece che nelle piazze. Mi dispiace, mi secca. Io una volta ho visto che si prendevano a torta in faccia di Pietro e Bossi, mi sembra. Cioè, non mi piace. No, effettivamente, se posso firmare una protesta, cioè, di volta in volta, non esiste più il libraio piccolo sotto casa, c'è cioè il mega store, in effetti, sì, mi dà fastidio. Di volta in volta, effettivamente, anch'io avevo un fastidio e pensavo, sì, qui ci stanno rubando qualcosa, come mai? Ma non avevo tempo di occuparmene, ma non firmavo. Perché poi all'ultimo, con la birra in mano, mentre firmavo l'appello per la difesa del formaggio di fossa e sotto c'era quello del libraio, sotto c'era quello dei comizi in piazza, prima di firmare, cioè, da lontano mi veniva come una scoppola sulla testa, di pensaci un attimo, perché è tutto troppo evidente, è tutto troppo così giusto, sembra così giusto, così evidente, così ovvio che bisogna difendere. Possibile che sia così? E così di volta in volta non firmavo e mi riproponevo, devo studiare bene la faccenda. Mi si sono raccolte tutte queste esperienze e a un certo punto mi è parso di intuire che il problema non era il libraio, non era Di Pietro che tirava le torte in faccia, non era il megastore. Il problema era uno solo. E che quello che stava succedendo è che la gente, non degli altri, anch'io, ci eravamo rigirati in un modo per cui praticamente in tutti i gesti per i quali avevamo una certa consuetudine, grata anche, stavamo combinando qualcosa, il cui aspetto più evidente era che distruggevamo qualcosa che poi domani non ci sarebbe più stato. Era meno evidente cosa stavamo costruendo, ma insomma il tratto più evidente era che stavamo distruggendo qualcosa. Ma mi è sembrato d'improvviso di capire che era inutile pensare se è meglio il libraio sotto casa o il megastore della Feltrinelli. Questo è un modo di porre la domanda sbagliato, è una domanda infatti che non ha risposta, qualcuno ha una risposta a questa domanda, non c'è, perché la domanda è scema. La domanda vera è quello che succede nel passaggio dal piccolo libraio al megastore del libro, è un tipo di movimento che si rifà a un movimento più complessivo che è lo stesso poi che articola il ristorante, il fast food al posto del ristorante, Di Pietro con la torta al posto della... È un unico movimento di cui tutti questi esempi sono come fosse degli arti. Ma l'animale è uno solo. E la domanda è, quell'animale che cazzo è? Questa è la domanda. Non se il libraio è meglio del... Se io capisco qual è il movimento collettivo che ci porta di volta in volta a modificare la realtà in quel modo, apparentemente suicida... Se io capisco il movimento a monte, che raccoglie tutti questi micromovimenti, allora posso formulare una domanda, e cioè, cos'è questo movimento? Mi piace. I Barbari, come libro, nasce da questa convinzione e non fa nient'altro che cercare di individuare quel tipo di movimento e poi domandarsi quali sono i suoi aspetti rovinosi e quali invece possono essere i suoi aspetti costruttivi. La fatica allora, quando l'ho scritto, la fatica grossa, concettuale, mi ricordo che era proprio questo di riuscire io stesso per primo e poi i miei lettori a ricondurre a un unico movimento tutto questo spezzettamento di piccoli fenomeni che non ci piacevano o che ci piacevano, ma che notavamo nel mondo. E adesso quando rileggo I Barbari vedo che un terzo del libro è dedicato a questa fatica, cioè a convincere la gente che la sparizione della piccola libreria è la stessa cosa che la sparizione del formaggio di fossa. E quello che è successo in 2 anni è che oggi, se dovessi riscrivere questo libro, forse con 10 pagine riuscirei di per sé a portare i lettori a questa micro conquista concettuale. Voglio dire, è stato molto difficile per me riuscire a... Ma una volta che tu hai capito questo, è una cosa immediata, cioè tu la dici e la gente dice, beh, certo che è così. Quando ho scritto I Barbari avevo ancora l'impressione, forse era così, che in realtà non ci fosse questo istinto comune, questo passaggio mentale di capire che lì si trattava di un unico movimento che poi si articolava in tante piccole realizzazioni. Oggi mi sembra che questo è molto più semplice, cioè che è una cosa che anche solo in questi piccoli 2 anni la gente ha capito, ma non perché ha letto I Barbari, la gente lo sa. La gente giorno dopo giorno, dai una mano di vernice una dopo l'altra, alla fine è abbastanza evidente, se io vi guardo, è abbastanza evidente che se io vi dico il formaggio di fossa sono tutte realizzazioni di un unico movimento, voi non dite ma va, voi sapete di cosa parlo. Quindi c'è una parte del libro come fosse che nel frattempo, che allora era una conquista, era come faticosa, e che oggi mi sembra una cosa che si poteva fare in 20 pagine. E che mi sono messo lì a analizzare tutti i diversi casi. Vedete come ci si muove. Sicuramente mi sono mosso io perché fuori di scriverne, quindi oggi mi sembra più semplice, ma incontrando la gente, vedendo le reazioni, so che in effetti è una cosa collettiva aver capito questo. Quindi do sempre abbastanza per scontato che noi sappiamo che è successo qualcosa, che l'umanità, almeno quella occidentale, si è rigirata in un certo modo, che ha provocato questi effetti collaterali secondari che sono quelli che poi noi denunciamo. La sparizione di... Bla 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 bla. Detto questo, il passaggio dopo è capire cosa è successo. Cioè avvicinarsi il più possibile a questo movimento, cercando di dimenticare i particolari. Allora, nel libro io ho fatto un esperimento che anche adesso non mi sembra scemo, forse lo rifarei in modo diverso, però mi sembra furbo. Cioè ho studiato diversi casi, ho detto cosa hanno in comune. Cioè quando si verifica questa esperienza, che, 2 punti aperti virgolette, quel gesto, che era un gesto forte, alto, nobile, adesso lo vediamo fare in un modo povero, senza senso, come privato della sua anima, chiusi virgolette, questa... Dove accade questa esperienza? Io vado, studio il caso e vedo se in tutti questi casi accade sempre qualcosa, cioè sono delle costanti. Forse questo mi aiuta a risalire al movimento che c'è a monte. Quando ho fatto questo studio, mettendo insieme i libri, i vini, il calcio, potevo scegliere altri temi, ma insomma questi mi sembravano belli, nel libro voi trovate una piccola conclusione provvisoria, e cioè... Quando accade questo, quando noi ci troviamo di fronte a questa esperienza del depauperamento, del gesto, del senso del gesto, parrebbero sempre esserci alcune costanti, e le costanti sono: quello che è accaduto è che in quel gesto lì, primo, una massa di persone che prima non avevano accesso a quel gesto l'hanno avuto negli ultimi anni, secondo, e naturalmente ci arrivavano da una situazione di, tra virgolette, in cultura. Gli americani hanno iniziato a bere vino, hanno sempre solo bevuto birra e alcolici, quindi arrivano da una situazione di super alcolici, arrivano da una situazione di ignoranza nei confronti del vino, okay? Sono dei nuovi, okay? Secondo, questo porta a un allargamento del mercato e quindi a una quantità di denaro che circola sicuramente maggiore di prima, alle volte quasi scioccante. Terzo, il modo in cui ci si muove in questo gesto, in cui questi nuovi arrivati si muovono in questo gesto, sembra rifarsi spesso al modello, diciamo, imperiale, americano. Okay? Quarto, c'è sempre una svolta tecnologica che ha permesso tutto questo. Un'invenzione tecnologica, più o meno rivoluzionaria, che ha permesso tutto questo. Per dirvi, nei vini è l'invenzione dell'aria condizionata che ha permesso tutto quello che sono visto. Alle volte non è che deve esserci la rete o il computer, magari basta l'aria condizionata. Ok. Se voi studiate queste quattro, cioè se voi guardate queste quattro costanti, avete esattamente la percezione standard, regolamentare e ufficiale che oggi c'è nel nostro mondo del fenomeno della barbarie, chiamiamolo così. Cioè, alcuni gesti, che erano alti, nobili, eccetera, vengono sventrati dall'arrivo di una razza nuova, parzialmente incolta, che porta una quantità di denaro immenso, che corrompe quel gesto. In genere questo viene fatto in base a leggi mentali e di marketing imposte dai padroni dell'impero, e cioè dagli americani, e tutto questo accade in virtù di qualche scoperta tecnologica, in genere fatta anche qui dai padroni dell'impero e dagli imperialisti. Da qui a riunire tutto nella formula ufficiale di questo fenomeno, che c'è una barbarie in arrivo che assedia la nostra civiltà, rubando il senso più profondo e alto delle cose, il passo è brevissimo. E infatti, quando io ho iniziato a scrivere I Barbari, diciamo che l'opinione comune, corrente, soprattutto tra le persone intelligenti, colte, la descrizione del fatto che io stavo studiando era esattamente questa. C'era una civiltà, ed era la nostra, con tutti i suoi limiti, eccetera, che in pochi anni era stata aggredita da una razza diversa, nuova, che ha portato sostanzialmente molto denaro dentro la nostra civiltà, creando un nuovo mercato, e ha scompaginato i principi, i valori a cui noi eravamo abituati, sostituendoli con la barbarie. In questa percezione del problema voi vedete la descrizione rassicurante, molto chiara, di due pezzi di mondo: da una parte la civiltà, dall'altra parte altri che vengono chiamati barbari, che invadono e distruggono. Okay? Allora, adesso risaliamo, il manifesto in difesa del formaggio di fossa. Allora, tu lo vedi, no? Proprio la cultura di un certo tipo di mangiare, consapevole, lento, intelligente, se può essere mangiare intelligente, ma insomma, colto in qualche modo, attento ai valori, a una certa integrità, al senso del passato, alla conservazione del passato, il valore della pazienza, della durata, del tempo, la concentrazione. E questa è una civiltà. Poi staccate, subito, trac, vedete uno che si sta mangiando il suo cheese bacon double deluxe burger col cappellino mentre manda un messaggio al telefonino e con l'iPod che sente non si sa cosa. Può sentire qualsiasi cosa. Allora, continuate a passare A, B, cominciate a saltare, no? A, B, E poi il vostro figlio dice: cosa stai guardando? Sto vedendo la civiltà aggredita dai barbari. È evidente, no? È il modo più ovvio di capire tutto questo. Ed era anche il modo di capire tutto questo che a me non ha mai convinto veramente. Perché è troppo semplice. Perché non può essere così, non può essere così banale. Che qualche demonio per guadagnare, per far circolare denaro, ha buttato nel cesso un'intera civiltà, tramutando raffinatissimi assaggiatori di Montemagno, di Castelmagno di Parmigiano impiegato 24 mesi, in lobotomizzati col cappellino in testa che mangiano carne di topo con ketchup. Cioè. Poi perché mi ricordavo che nel tempo mi hanno fatto studiare molte di queste improvvise rivoluzioni. Mi ricordo cosa dicevano gli ultimi aristocratici dei primi illuministi. Mi ricordo cosa dicevano gli ultimi illuministi dei primi romantici. Cioè, mi ricordo tutte le volte che avevo letto e sentito la parola barbarie applicata a quelli che sarebbero poi diventati i maestri del nostro pensiero. Ma la prima settimana, quando avevano fatto capolino, quelli che allora erano gli intelligenti tiravano il dito e dicevano: guarda là, quello là con l'iPod, il cappellino, il cheese bacon burger, ecco lì, barbaro. Ed era Beethoven, Diderot, Byron. È sempre successo. Quindi mi stonava un po'. Cioè non ci stavo ad arrendermi così. L'altra cosa che mi faceva molto pensare era che, mentre da un certo punto di vista era così ovvio che la civiltà da una parte e i barbari dall'altra, no? Allora, quelli abbonati alla società del quartetto e quelli del sabato pomeriggio al mall americano nella periferia vicino a Pordenone, no? Allora, capisci? Lì proprio c'è una saracinesca, trac, trac. Se tu lo pensi così è evidente, no? Che sono proprio... Ma non è così. Non è così, perché io incomincio, questo soprattutto negli ultimi anni è diventato poi sempre di più, ma già quando ho incominciato a pensare a tutto questo, in realtà non era così. Cioè, il lobotomizzato col Cheeseburger aveva l'iPod acceso e sentiva un quartetto di Beethoven. L'abbonato al quartetto andava a comprare al supermercato. Dice, ma come, non vado al verduraio, al fruttivendolo, lì quello che fa con la pasta? No, vado al supermercato perché è più comodo. Non c'era, non c'è mai stata questa sera cinesca. I barbari c'avevano però le mutande tutto di pizzo. E quello tutto vestito, sotto invece c'aveva una mutanda di plastica con Superman sul pisello. Questo è diventato così evidente quando ogni mese che passava, quando, nel suo aspetto proprio più clamoroso, la gente ha incominciato a vivere anche in rete, che è un mondo completamente barbaro. Allora, quando io incomincio a vedere l'abbonato al quartetto che però compra il formaggio di fossa in rete, allora non è che avessi risposto, ma ho capito che era più complicata di come me la vendevano e non poteva essere così. C'erano altre cose che mi indisponevano nell'atteggiamento civiltà barbarie, tipo che quando vedevo proprio quelli che proprio si pronunciavano, proprio che le dicevano proprio così, cioè quella è... Tipo, quello non è formaggio, quello non è calcio, quello non è letteratura. Ecco, questi qui che dicevano queste frasi, come dire, te barbaro, te, ecco, poi li vedevo in faccia e proprio non mi piacevano. Cioè, non è gente che mi piace, cioè non è gente che sta al mondo come mi piace. Quindi c'era tutto che non andava, diciamo. Per questo ho pensato che si dovesse capire qualcosa di più. E ho continuato a non firmare le proteste per la morte del libraio. E invece ho detto, vabbè, sto a casa e studio, che forse questo è quello che devo fare. Prima o poi partorirò un libro. E alla fine l'ho partorito. Che dire? Avrei bisogno di molte ore per spiegarvi esattamente tutto il cammino che ho fatto, ma dovendolo sintetizzare barbaramente... cercavo il movimento, no? Cercavo la linea del movimento che stava a monte di tutto questo, nella convinzione che quel movimento fosse il movimento di un animale che andava verso l'acqua, verso la vita, e non di un animale che si buttava giù da una rupe distruggendosi. Cioè, ciò che io non ho mai condiviso con molta gente con cui condivido moltissime altre cose, perché sono persone intelligenti che io stimo, era l'impressione che la società si stesse suicidando. O comunque si stesse lentamente facendo uccidere da delle potenze del male genericamente collocate nell'impero americano e da gente con i soldi che ci stavano deprivando di tutto ciò che aveva senso e tutto ciò che era alto e nobile. Non so, sarà un istinto, ma io non ci credo. E quindi quando cerco il movimento che motiva alcune apparenti piccole apocalissi o perdite di senso, quando cerco quel movimento, istintivamente cerco un movimento di un animale che vuole vivere, non un animale che vuole morire. Perché non mi interessa, il suicidio non mi interessa, è scarsamente interessante. E quindi cercavo proprio di, nella mia testa, di trovare la forma di questo movimento. Mi ha aiutato molto, e la farò breve, soprattutto perché qui davanti a me c'è il mio riferimento della stampa italiana, cioè Giulia Maldifassi, che ha già sentito questa conferenza 8 volte, ma mi ha aiutato molto studiare, conoscere, vedere da vicino una cosa che è interamente nata e cresciuta già in tempi barbari. Questa cosa è, come sa chi ha letto il libro, Google. Che lo dico agli altri, Google, Google, parola che non vuol dire nulla. Google è un motore di ricerca creato all'inizio degli anni 90. Allora, voi entrate in rete, c'è una quantità sterminata di pagine. All'interno di quelle pagine voi dovete trovare qualcosa su Valentino Rossi. Okay? Il web allora, già all'inizio degli anni 90, era enorme, oggi è sterminato, c'è qualcuno che vi deve guidare in tutto questo, se no è come farvi entrare nella Biblioteca Nazionale e dire cerca un po' lì, no. Se io cerco qualcosa su Monet, ditemi in quale reparto. Ok, quando hanno inaugurato la rete, eccetera, non avevano esattamente in mente come orientarvi. Hanno provato con 2 o 3 sistemi diversi. Il sistema del motore di ricerca era un sistema che non convinceva nessuno, cioè erano convinti che non sarebbe mai servito, che era impossibile, era troppo difficile. Non... Quindi usarono altri sistemi che adesso, per farvela breve, non vi dico quali sono, leggete il libro e lo saprete. I motori di ricerca c'erano, non buttavano troppo denaro e quindi non erano molto raffinati. Cosa succedeva? Che, non so se vi ricordate ad esempio Altavista, quelli che i primi motori di ricerca, succedeva che voi digitavate Valentino Rossi e Altavista, all'interno dei milioni di siti, di pagine web che ci sono, vi tirava fuori tutte quelle in cui compariva Valentino Rossi. Okay? Peccato che fossero 800.000, ma non è 800.000, 5 milioni. Okay? E all'interno di quelli qual è il problema? Attenzione, il problema, la vera soluzione al problema è un sistema che vi dia queste pagine in una forma, in classifica, dalla migliore e poi la seconda migliore, la terza migliore, fino a quelle in cui Valentino Rossi è citato proprio solo così, track. Questa sarebbe la soluzione, allora voi vi potete orientare. Se no, la rete non serve a niente, se tu ci entri così. Questi primi motori di ricerca non riuscivano a fare questo sostanzialmente, perché è difficile, cioè che principio applichi per decidere qual è la pagina web migliore, che ti può essere più utile e quella meno? Quale principio usi? E qui ci avviciniamo alla parte interessante. Bella domanda. Cos'è che ti fa decidere che una pagina su di me, quella là fatta da mio cugino, è più bella di quella fatta per me dalla Feltrinelli, o di quella fatta dalla Fandango, o di quella fatta da un gruppo di fans pazzi dell'Oklahoma? Che principio posso scegliere per orientare quello che lì sta ricercando e mandarlo nel posto migliore? Non è una domanda solo tecnica, perché è una domanda che comporta anche proprio un modo di scegliere come stai al mondo, perché decidi chi è migliore, chi è meglio, sono principi, no? Per dire, all'inizio i motori di ricerca cosa facevano? Contavano le volte in cui il nome che tu avevi cercato compariva nella pagina, e più compariva, più il sito era buono. Per cui se tu scrivevi un sito sul formaggio di fossa e lo iniziavi scrivendo nel sito 1000 volte formaggio di fossa e poi facevi la pagina, tu eri il primo. Naturalmente non gli sfuggiva questo. Oppure tu cercavi Umberto Eco e ti venivano fuori tutti i posti in cui si parlava della virtù dell'eco, la valle dell'eco, il campeggio dell'eco, tutto. No? Non è che non lo capissero questi di Altavista, ma non avevano una soluzione. Quindi meglio che niente. Il numero di volte in cui compare la parola che tu stai cercando. È un criterio, per vero vedete com'è primitivo proprio. No? Ad Altavista, accortisi di quanto questo era naturalmente volubile, arrivarono a concepire un progetto che ve la dice lunga sulle resistenze che ha la civiltà a cambiare. È uguale a quando fecero le prime ferrovie e che non riuscivano a staccarsi concettualmente dal cavallo e dalle carrozze. No? Perché ancora adesso i motori sono 40 cavalli, no? Perché proprio non ce la fai, non inventi parole nuove, continui a usare quello che c'è, no? Il patrimonio che hai, fai difficoltà. E le prime ferrovie avevano le curve, queste stampe commoventi di questi binari perché seguivano la strada, dato che la strada faceva così. Anche poi un giorno uno in ufficio ha detto: ma perché? Andiamo dritti, ma ci vuole del tempo, no? Ad Altavista cosa fecero? Pensarono questa cosa che è veramente figlia della civiltà antica. E cioè dissero: apriamo degli uffici, ci mettiamo dentro degli editor che leggono tutti questi siti e decidono quali sono i migliori. E questa veramente è la soluzione di mio nonno, naturalmente, no? Che certo, allora le leggi una a una, resta il problema di dire perché una è migliore, però come si è sempre fatto anche in passato, un canone, diceva, allora l'omino, no? La legge tutta, la ricetta delle lasagne, questa funziona più dell'altra. Cos'è che non funziona? È che non lo puoi fare, a parte il fatto che non puoi capire perché quello è meglio dell'altro, ma la rete è fatta di milioni, cioè 5 milioni di pagine. Quando io ho fatto il libro ho guardato lasagne, 3 milioni e 600 mila pagine, ve lo vedete uno che una vita e ha fatto lasagne, però erano talmente disperati che lo fecero. Poi dopo qualche mese, via. Però, vabbè, in questo panorama, un paio di studenti, tipicamente barbari, americani, di 20 anni, non ne potevano più, un giorno, avevano sta passione della rete, naturalmente erano cresciuti già lì col mouse in mano, avevano già l'arto a forma di mouse, quella generazione lì, e non la mia, che i nativi, come si dice, i nativi nel mondo, non ne potevano più, cercavano dei motori di ricerca per capire se c'era qualcuno bravo. Una volta ne trovarono uno che si chiamava tipo Incotomi, una roba del genere. Pensarono, ah, questa è nuova. Digitarono nel motore di ricerca Incotomi, la parola Incotomi, e lui non la trovava, cioè non trovava se stesso questo motore di ricerca. Quindi capirono che bisognava fare qualcosa e decisero proprio di risolvere il problema. Due geniali ragazzetti americani che oggi sono fra i primi 20 ricchi del pianeta, Brin e Page. E se avete tempo anche di leggere Oltre ai Barbari, dopo che avete letto i Barbari, delle brevi biografie di questi due, sono quelli che... Sapete quella del cheeseburger, del pot? Quelli. Hanno chiesto uno dei due, lei che libri ha sul comodino? Fa libri? Così. Ma proprio americani, per dire proprio semplicemente, passavano il tempo, cioè loro per anni non hanno mangiato che al fast food. Adesso uno dei due è un cultore di vini che si è comprato dei vigneti nel Bordolese, naturalmente. Però mentre inventavano Google erano proprio quelli là. Vabbè, allora cerco di essere breve. Loro risolsero il problema. Oggi Google è il motore di ricerca del pianeta. Ce ne sono anche altri, se Yahoo, ma in sostanza Google ha sgominato tutti gli altri in virtù della soluzione del problema che poi altri hanno parzialmente copiato, che è una ricetta segreta che adesso alcuni studiando sono riusciti a trovare, ma insomma che per lungo tempo è stata segreta. Cosa fecero? Come risolsero il problema? E qui è importante, perché qui inizia il disegno del movimento che stavo cercando. Non che Google sia la causa di tutto, non dico questo, ma in Google loro hanno fatto un tratto di penna che io prendo e riporto in ambienti diversi e vedo la figura del movimento che noi abbiamo fatto, ok? Collettivamente. Quindi è importante, secondo me. Allora, Brin e Page notarono una cosa allora, all'inizio degli anni 90, che aveva appena iniziato ad apparire nel mondo delle pagine, che nessuno sapeva cos'era bene, che non si usava molto, ma che c'era, ed era quello che oggi noi usiamo correntemente, che chiamiamo link. Cioè, cominciarono a vedere che in alcune pagine apparivano delle parolette sottolineate o di un altro colore, che se tu cliccavi lì sopra, immediatamente zut, venivi spedito da un'altra parte. Capirono che il mondo della rete senza i links era un mondo morto e che quella piccola invenzione sarebbe ciò che avrebbe poi reso la rete lo strumento di tutti. Perché prima dei links, sostanzialmente la rete era una biblioteca enorme, fatta in forma diversa, ma il movimento dentro era uguale a quello di una biblioteca. Cioè andavi da uno e dicevi: dove posso trovare qualcosa su Gesù Cristo? Vada in questi 10 siti. Digitavi questi 10 siti, entravi e dentro avevi pagina 1, pagina 2, pagina 3. Non è molto differente dai libri, puoi farlo stando a casa, su uno schermo, ma non è molto differente. La cosa che ha reso differente completamente la ricerca, il modo di vivere, è il link. Cioè questa possibilità di spostarsi, attenzione, di spostarsi orizzontalmente nel sapere. Studiarono questa roba, ne furono affascinati, intuirono che quello sarebbe stato il nervo di tutta la rete, da lì a pochissimo tempo, come lo è oggi, e di fatto la risposta che loro diedero alla domanda qual è la pagina web da mettere al primo posto se tu cerchi Alessandro Baricco, fu questa. Questa è un tipo di testa nuovo, eh? Cioè, pensate all'Altavista, all'editor che leggeva, ecco, a sinistra, e quello è quello abbonato al Quartetto, e su a destra, tac, cheeseburger, risposta, il sito migliore su Alessandro Baricco è il sito a cui va il maggior numero di links da altri siti. Fine. Dice, ma hai fatto male. Contavano, nel mondo della rete, quanti erano i links provenienti da altri siti che mandavano in quello. Allora, nel sito della Feltrinelli, alla parola Alessandro Baricco diventa blu, zitt, e la Feltrinelli rimanda quello che è interessato a me, lo rimanda al sito oceanomare.com, sito di fans, ok? Contavano quanti links arrivavano a oceanomare.com e il sito che totalizzava più links di questo tipo era il migliore. neanche lo leggevano, voglio dirvi questo chiaramente, neanche lo leggevano. Contavano quante volte c'era la parola Alessandro Varico? No. L'unica cosa che conta, secondo questo principio da loro inventato, è quanta parte di mondo comunica con quel posto lì. Vince chi comunica di più. Okay? Non in assoluto, relativamente a un problema, relativamente all'area, all'habitat Alessandro Baricco, il mondo si muove, e se poteste dare dei colori al mondo che si muove, quando tu dici Alessandro Baricco, tu vedi delle concentrazioni, il punto in cui c'è la maggior concentrazione di arrivi, partenze, quel punto lì è il sito migliore. Dice, però vado a vedere, in quel sito c'è la data di nascita sbagliata. È un altro criterio di verità, diciamo così, che lo capisco, è abbastanza scioccante, soprattutto se lo percepite in maniera superficiale, cioè che è più bravo chi si vende meglio. Guarda, non è questo, non è questo. E ve lo spiego, tanto per togliere questo dubbio, vi chiarisco questo punto. Sia Brin sia Page erano ragazzini, ma venivano da famiglie di scienziati, insegnanti. Le comunità degli scienziati e le riviste che tengono insieme queste comunità hanno come galateo questo sistema delle citazioni degli studi altrui. Cioè tu fai uno studio sul morbillo, ok? E all'interno di questo studio sul morbillo, se i risultati ottenuti da altri ti sembrano rilevanti, ti sembrano decisivi, tu li citi nel tuo saggio, nel tuo studio, ok? Più sei citato in studi di altri, più quello che tu fai è importante. Nella comunità scientifica vige questo principio. E loro avevano in mente proprio questo principio, per cui loro padre, loro madre, era tanto più famosa quanto il loro lavoro veniva citato in ogni parte del mondo da gente che studiava quel problema e poteva dire, qui, come ha detto quello là, uso la formula presa da quello là, citazioni di Einstein negli studi degli ultimi 20 anni, miliardi, è il più bravo, number one, come chiede sempre mio figlio, chi è il più forte? Einstein. Chi è il più forte fra Buffon e Dida, come c'è nel film di Moretti, è vero. Cioè, però c'è un criterio, no? Allora, il più bravo è Einstein perché aveva ragione, il più bravo è Einstein perché era bravo, il più bravo è Einstein perché era più intelligente. No, il più bravo è Einstein perché è quello più citato da una comunità che si dedica a quel problema. Allora, riportate questo principio. Perché quel sito è il migliore? Perché è il più citato da quelli che hanno a che fare con l'argomento che tu stai cercando. Perché lo citano? Perché dovrebbero citare lui e non gli altri 5? Lì c'era una fiducia, una specie di fiducia a monte del movimento collettivo, no? Ci potranno essere degli errori, naturalmente, per carità, qualcuno si sbaglierà, ma alla fine, sui grandi numeri, se la gran parte di quelli lì, quando cerchi lasagne, ti manda là, oltretutto, essendo il sito con più comunicazione, sarà molto più veloce a recepire tutte le invenzioni che ci sono su quello stesso argomento, gli aggiornamenti, perché comunica di più. Non erano così, cioè, utopisti ma non ottusi, i due, fatto questo passaggio che culturalmente, guardate, bisogna avere la testa, bisogna aver mangiato solo cheeseburger per avere un principio. Perché se solo hai mangiato già anche solo un po' la milanese, sei più intelligente, non ti passa questo principio, cioè non hai questa freschezza. Si chiesero, dissero, vabbè, adesso li abbiamo contati, ci sono tutti questi che mandano lasagne, però li facciamo valere tutti uguali questi links? Cioè il link che arriva dalla cucina italiana, che spedisce nel mio sito intitolato La ricetta della nonna della lasagna, il link che viene dalla ricetta italiana, lo facciamo valere come il link che viene da mia nonna stessa che si manda da sé o dalla sua amica delle bocce che dice sì, andate da là perché... Cioè ha lo stesso valore, il parere che mi ha dato la cucina italiana ha lo stesso valore del parere che mi dà il cugino che lo manda perché è suo cugino. E i due dissero no, non può avere lo stesso valore. E lì erano un passo da ricadere di nuovo nel problema, perché allora perché come fai a stabilire che... Ma dato che non avevano mai mangiato una milanese, avevano solo mangiato cheeseburger, ebbero la risposta ed è molto coerente e capite proprio come è fatta la testa. E dissero no, vale di più il link che arriva da un sito a cui va il maggior numero di links a sua volta provenienti da altri. Quindi il concetto di che quello che vale è quello che è più linkato continua ad andare indietro fino alla decima generazione. A domare tutto questo ci voleva poi un algoritmo di difficoltà pazzesca, uno dei due era un genio matematico, coniò questo algoritmo e tac, noi abbiamo Google, cioè il posto in cui la stragrande maggioranza, ma nemmeno degli occidentali, del mondo va per sapere dove muoversi in rete. Ma chiunque, cioè ragazzino di 15 anni, il nonno di 85, chiunque, si parte da lì. La schermata di Google è la prima schermata, una quantità di computer impressionante. I dati di quante ricerche si fanno al secondo nel mondo passando da Google sono una cosa che non ci credi. Quindi non è una roba, dice, è intelligente, come di nicchia. No. No, è intelligente, lo fanno tutti. È intelligente e lo fanno tutti. Naturalmente ci sono mille riserve, qui purtroppo non possiamo parlare di Google, ma uno potrebbe dire, sì, però così, in questo modo, ci sono mille obiezioni. Ma sta di fatto che quei due lì hanno deciso che così era e il mondo intero ha detto, vabbè. E quello abbonato al quartetto che mangia il formaggio di fossa vuole sapere... che ora è il concerto? E Google, quartetto, Milano, ore 21, e dato che ancora 5 minuti mette anche casa bellissima Costa Sardegna, e va, e paga dei soldi, e va in vacanza con la moglie, i due figli, in un posto che ha trovato lì, che Google gli ha detto vai da quello lì invece che da quello là. Ma chi lì dentro gli ha detto? Un movimento, no? C'entra più sapere chi lo fa. Insomma, mettete Proust, Google vi dà, chi è che vi manda lì? Nel primo posto in cui c'è Proust, primo posto ci sarà una pagina, no? Boh. Chi è che vi manda lì, di fatto? Qualcuno che se ne intende? Boh. È un movimento collettivo, vi manda lì una somma di links che arrivano da siti di cucina, pornografici, magari anche di lettura, l'università di Princeton, ma quella di Princeton non quella di Harvard, ma che me frega, Conte, è un movimento che voi non sapete, sono degli esperti, nessuno, è qualcuno che non conoscete, e vi fidate, la gente compra, la gente si gioca le vacanze, la gente trova marito, questi concetti qua. È un movimento collettivo, non c'è più differenza. Dov'è civiltà? Ma dov'è quando tutti decidono che quello va bene? Allora sì, io capisco quel movimento, è nato nel 92 Google, non mi ricordo più, ma all'inizio degli anni 90, una cosa molto recente, completamente figlio della mutazione. Se io capisco che disegno c'è lì dietro, qual è il movimento che loro fanno, magari mi aiuta, magari è uno schema, è una forma che mi aiuta a capire tutti i movimenti che facciamo, magari è una metafora di quel movimento che cercavo, è talmente di successo, è talmente sterminato, è talmente il nostro mondo di oggi, è talmente alternativo al sapere come quello in cui io sono cresciuto, che se io riesco a capire questo, allora ho cercato di capire questo movimento. E il movimento che insegna Google è riassumibile così. Ciò che decide i luoghi del senso è l'accentramento, il coagularsi di un movimento, non di una competenza, non di una ricerca, non di tempo speso per, di un movimento. Cioè dove c'è più movimento, noi lì troviamo la definizione delle cose. Troviamo la parola migliore che nomina una certa esperienza, dove c'è movimento. E che tipo di movimento? Un movimento di cui i links sono lo schema quasi sacrale, cioè un movimento laterale, orizzontale, veloce, perché voi sapete, è un'esperienza quotidiana, quando voi incominciate a viaggiare con il links vi spedisce, voi arrivate, ma quanto state lì dove siete? Molto poco, perché molto presto, precato un altro links e andate. I links vengono usati poco come ingresso in un mondo in cui poi per due ore stai in quella pagina. Perché una volta che tu hai nella testa il link, il senso è il viaggio continuo. Per cui vai... La profondità, l'approfondimento, la pazienza, l'aspetto di conoscenza più da vicino. Dove è finito? Non c'è più. C'è un movimento... in cui la velocità non è un controllo, è il valore, la facilità anche. Pensate, un click, track, wow. Quindi una specie di movimento laterale, nello spazio, molto veloce, per il quale non ci sono quasi confini, cioè potenzialmente onnipotente, perché in un'ora di link voi potete fare il giro del mondo, del sapere. E allora lo incominciate a vedere, no? Come figura, questo di una traiettoria. L'esperienza del sapere, perché in Google si tratta di sapere, non è etica, non è politica, è sapere. L'esperienza del sapere si dà in forma di una traiettoria che sta in superficie, che raramente approfondisce e che viene dettata, cioè che va a cercare come l'acqua i posti di maggior movimento collettivo. E che quasi mai va a finire nel ramo secco, nel binario morto, no? Si muove in realtà costantemente su una specie di onda collettiva. Vi è sufficientemente chiaro? Quando si coniano i nomi si tradisce tutto di quello che pensiamo e abbiamo nella testa. Il termine americano che fu inventato nel 1993 per definire questo tipo di movimento è surfing, è una parola che già esisteva, ma che è stata presa dall'esperienza del surfer. Su una tavola, sulla cresta dell'onda, surfing. Noi in italiano usiamo navigare, che è meno, cioè è meno divertente, meno giocoso, ma comunque è di nuovo in superficie, no? Abbiamo proprio scelto una parola che vuol dire che non vado giù, che sto a galla e che intanto mi muovo. Movimento e non profondità. Surfing, navigare, vedete che i nomi ve lo danno. Un tipo di schema mentale, no? Nel libro ricordo questa cosa che a me piace abbastanza, che Google è un motore di ricerca. Cercare, la parola nostra cercare, viene da radici latine e da lì da radici greche, che recuperano l'idea di cerchio e vi danno proprio visivamente l'idea di cos'era, di cos'è stato per noi per lunghissimo tempo cercare. È stato girare in cerchio intorno a quello che noi volevamo catturare e con pazienza sprofondare fino tac. E infatti quando abbiamo scelto la parola per dire cerco qualcosa ci è venuta in mente quella forma lì, no? A questi qua col berretto e cesbuga è venuta in mente la forma surfing e cercare. Cerchio e il surfer in mutande colorate, fiorate, che col vento nei capelli tutto abbronzato. Vedete, due mondi. Ho pensato che questa idea, questa figura che noi possiamo trovare in Google e come derivazione nell'uso che la gente fa della rete, potesse essere il modello di qualcosa che funzionava anche in altri ambiti dell'esperienza, non solo nell'ambito del sapere. E da quella matrice, da quella figura dedotta da Google, ho cercato di dedurre una figura di movimento, una figura concettuale che non mi apparteneva, che non era della civiltà e che però in realtà descrivesse poi tutto quello che succedeva. E forse perché uno si innamora delle sue tesi, ma man mano che studiavo questo e cercavo di applicare questa specie di stampino, più mi rendevo conto che effettivamente aiutava a capire. Era una specie di filtro che mi faceva finalmente vedere un movimento, che prima vedevo un caos oppure gente che apparentemente si suicidava e quando ci mettevo sopra la mascherina della figura di Google, trac, vedevo il movimento. Penso che il punto di tutto sia che il modo che noi abbiamo trovato e accettato di conoscere attraverso Google e la rete non è sostanzialmente diverso dal modo che noi abbiamo accettato e trovato per fare esperienza nella vita, per stringere il senso delle cose, non solo nell'ambito della conoscenza, ma proprio del fare esperienza, trovare il senso delle cose. Quando ho in mente la traiettoria che noi facciamo in Google per conoscere, stacco e quando vedo, soprattutto i più giovani, ma tutti noi imbarbariti alla ricerca di un senso, vedo che ci muoviamo nello stesso modo. E mentre un tempo l'esperienza, cioè fare esperienza, trovare un senso delle cose, era legato al fatto della pazienza, della cultura, dell'approfondimento, della fatica, oggi la gente, noi per primi, cerchiamo il senso più nella forma di questa traiettoria, più nella forma di un viaggio orizzontale per il quale la profondità è qualcosa di infastidente, più con un viaggio nella superficie, nello spazio. Non solo conosciamo in questo modo, cerchiamo il senso del nostro vivere in questo modo. Per questo tutti i gesti dove noi percepiamo un impoverimento, tutti i gesti che ci sembrano ormai ammazzati, il mangiare, il calcio, la politica, il libro, tutti questi gesti, per questo ci appaiono a noi vecchi, ci appaiono oggi come fosse più leggeri, più vuoti, perché sono diventati, nelle mani dei barbari, tra virgolette, sostanzialmente delle stazioni di passaggio, mentre per noi erano un luogo in cui ci andavamo a collocare e lì, stando fermi, cercavamo il senso. Se l'esperienza, se la ricerca dell'esperienza per te è una traiettoria, tutti i gesti da cui passi devono essere dei sistemi passanti, devono essere dei posti in cui tu puoi passare, dei posti in cui la gratificazione, il senso, quello che tu puoi catturare, ti è dato in un tempo non enorme, in un tempo piccolo, perché tu devi ripartire. Sono posti che ti devono dare una spinta a uscire, non una spinta a infossarti dentro. Sono posti studiati appositamente, gesti studiati appositamente, per ricevere un movimento che arriva e sprigionarne uno che esce. Sono stati alleggeriti appositamente per questo, perché la traiettoria veloce dell'uomo che cerca o dell'uomo che vuole sentire senso, emozione, non ne venga stoppata. Prima erano troppi massicci, c'erano troppe stanze, bisognava fare 8 anticamere, erano pesanti, non c'era luce, c'era oscurità, perché li volevamo così. Ma se tu sei uno la cui vita consiste nell'entrare ed uscire, in un tempo accettabile, non in 100 anni, di entrare ed uscire, perché il prossimo gesto che devi fare è là, se tu sei questo, e certo comincia a distruggere stanze, ad aprire finestre, a mettere luce, i lunghi corridoi, tu devi passare, perché la tua esperienza è una traiettoria, una collezione di gesti in cui tu passi. La velocità non è una controindicazione al sapere, non è una controindicazione al fare esperienza, è la condizione dell'esperienza. Se tu sei fatto per surfare e dal gesto del surfare tu cavi il senso del mondo, la velocità è indispensabile. L'esperienza è come il ciclista, se vai piano caschi, fine. Abbiamo bisogno di andare veloci, abbiamo bisogno di una certa velocità. Ti stanchi nel movimento. Se ogni singola stazione non ti sprigiona energie, non ti dà un calcio nel culo e tu riparti fuori, tu ti fermi. Per questo molti di questi gesti sono stati tradotti in gesti spettacolari che producono energia, non ne assorbono. Lo spettacolo del quartetto è uno spettacolo che assorbe energia. Tu arrivi tutto carico e esci esausto. Disney World non è questo. In ogni posto di Disney World in cui tu entri, quando esci hai più voglia di fare delle robe. Ti danno proprio un calcio nel culo, pam! Quando entri nel mall, per dire una delle cose più agghiaccianti della cultura barbara, quando entri nel mall, rimbalzi come una biglia, la scarpa, i libri, ma ho un po' fame, il gelato, non assorbono energia, assorbono denaro, ma non assorbono energia, te la riscaricano, ti mandano come una biglia, vi dico l'attuazione più agghiacciante di questo principio, ma ci sono dei libri che oggi si scrivono che sono così, c'è un sacco di cultura che viene prodotta così, questo è un flipper. Questo che è un tipico risultato della cultura barbara. Voi ve lo immaginate Gadda che andava al festival di Mantova, ma colca. Questo è proprio il risultato di una mutazione genetica, il fatto che voi siete tutti qua. E non esisteva, non c'era. E questo è un altro posto in cui tu, Barico, siete già un po' stufi, cioè, perché c'ho pennac dopo, no? Tum, 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 tum. Perché... Dice, ma sta fermo un attimo, pensa, torna a casa, metti su un bel disco, pensa a cosa ha detto Baricco. Ma per 2 ore se te la compennacchi, che non c'era questo una volta. Vedete? Zon, 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 zon. Velocità. Se il festival di Mantova fosse fatto che oggi sono io, fra 4 giorni pennacchi, ma ciao! Perché a voi vi piace che sia, no? Vi piace, biglia nel flipper, pum, pam, 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 pam. Questo è fare esperienza, tornate a casa che avete raschiato senso della vita. Non siete stati dispersi. La profondità. Forse tutto quello che noi chiamiamo barbarie e che io chiamo mutazione, è tutto, forse dovessi proprio riassumerlo per mio figlio in un'unica parola, in un'unica espressione, direi la sintetizzerei nella reinvenzione della superficialità, nella geniale reinvenzione della superficialità, lo sdoganamento della superficialità, una categoria che da secoli era il nome dell'idiozia. Ah, quello superficiale, quel libro superficiale, quel tipo superficiale, la zia superficiale. Il luogo dell'umanità reietta, la superficialità, è diventata il luogo del senso, surf. Guardate che queste mutazioni collettive di valori, sono pazzesche, è difficile capire come accadono, ma com'è che riscatti una categoria che da secoli decifra l'imbecille e lì scegli che lì ci sta la genialità del tuo tempo? Nulla di quello che guarda, ve lo dico sinceramente, poi magari fra 2 anni cambio idea, ma adesso in questo momento lo dico sinceramente, nulla potete capire di quello che accade nella testa degli umani in questo momento se usate la parola superficialità come ve l'hanno data a scuola, i vostri genitori, eccetera. Non esiste più, non esiste la dicotomia superficialità, profondità. Se voi a un vero barbaro, cioè un giovane, che scrive un libro, che fa un film, che fa un disco, se tu gli dici, sì, mi sembra un po' superficiale, manca di profondità, lui non capisce la domanda. Ma non perché è cretino, perché non c'è più da tempo questa alternativa che uno è superficiale o uno è profondo, perché la profondità è nella superficie, ma la superficie è l'unico luogo, tutto è lì. Madonna, è superficiale, Madonna, è profonda. C'è una risposta? No, perché la domanda è idiota. C'è un unico luogo, che è quel luogo del surfing, dove si sta il senso. Dice, però sarebbe più bello la profondità una volta. Guardano, non vedono, non c'è. Se non accade questo scatto della nostra testa, quasi nulla è leggibile, quasi nulla è comprensibile oggi. Perché usiamo categorie vecchie per misurare una cosa che non c'entra. È come misurare il peso con un metro. Cioè, quanto pesa? Io col metro continuo a dire, ma non capisco. Profondità, superficialità, velocità, lentezza, no? Queste coppie. Sembra un ribaltamento, però. Tutto ciò che era un non valore prima oggi è diventato luogo del valore. Continuo a pensarci. Continuo a ricevere rimbrotti degli amici che mi dicono, altri che invece mi dicono, e vado avanti e penso. Come quando ho scritto il libro mi rimane questa convinzione, e cioè che il modo infantile ma in fondo sicuro di descrivere il fenomeno, che c'è una civiltà da una parte e dei barbari dall'altra che l'hanno conquistato, è naturalmente illusorio, falso, forse utile, perché comunque, vabbè, forse... In genere non fa guasti, non fa troppi guasti, ma non c'entra niente con quel che sta succedendo, che continua a pensare molto più vicino al termine che io ho usato in questo libro, che è la mutazione, cioè una trasformazione collettiva che riguarda tutti, anche quelli che non se ne accorgono, anche quelli della società del quartetto che denunciano l'orrore del mondo intorno a loro. Ma che riguarda tutti, chi più chi meno, ci sono quelli che se ne accorgono, quelli che non ne sanno niente ma sono già mutati, quelli che sono mutati poco perché sono ostinati, quelli che sono mutati già moltissimo perché erano più aperti, più curiosi o meno resistenti. Ma è una mutazione che ci attraversa tutti quanti. E in parte la situazione di imbarazzo e di difficoltà che abbiamo noi oggi è proprio quello dei grandi popoli mutanti, cioè perché se c'hai ancora da una parte l'arto della vecchia razza e dall'altra quello nuovo, nuotiamo tutti un po' sghembi. Se pensate alla schizofrenia dei ragazzi che al mattino vanno a scuola dove sostanzialmente i principi sono ancora quasi integralmente quelli della vecchia civiltà e poi magnano e subito dopo si tramutano in barbari surfanti, la loro vita è questa, e poi tornano a scuola e gli dicono studiare questo in questo modo, e loro lo fanno. Io mi stupisco sempre che non sfascino tutto, ma lo fanno. Perché perfino loro hanno questa schizofrenia, no? Pensate quelli della mia generazione, ancora più vecchi di me, pensate che roba strana, no? È difficile, ma è anche molto interessante. È come essere vissuti nei primi 10 anni del romanticismo, del primo ventennio dell'illuminismo, cioè pazzesco. Quando il mondo proprio senti il rumore, che si muove. Non si muove che si modifica un po', si muove proprio sulla biglia che tiene su tutto. Fantastico. Certo, dormi peggio, sei un pochino più nervoso, però eri testimone, no? Di questo. E quindi il resto dell'idea, che era l'idea con cui ho iniziato questo libro, è cioè che senza troppo vigore, senza troppo astio, però bisogna anche un po' combattere questo modo di mettere giù le cose, che c'è una civiltà da una parte e la barbarie dall'altra. Cioè, mi sono anche un po' stufato nel tempo, perché vedo che poi questo non cambia molto intorno a me. Ma invece basta. Non voglio più sentirlo. Non voglio più sentire qualcuno che pensa davvero che ci sia un'orda di barbari col cappellino che sta distruggendosi tutto, allora noi ci arrocchiamo dietro la muraglia e il quartetto. Non voglio più sentirlo. Non fatemelo sentire. Non è più tempo. È talmente più interessante, emozionante, attinente al vero, vivere la mutazione, che non capisco perché attardarsi in questa lotta tra due stirpi che non esistono. Poteva essere utile in un primo momento, per evitare che si abbandonasse il piccolo libraio senza nemmeno dire però era bello, per cui capisco. Però adesso il compito a me sembra essere quello di tradurre in un nuovo linguaggio tutto ciò che nel vecchio linguaggio era importante. A me, soprattutto forse la mia generazione, cioè non, se fossi avessi 20 anni penserei che il mio compito è inventare il futuro e basta. Ma per noi che veniamo invece da dietro, mi sembrerebbe che il compito è proprio quello, è come digitalizzare tutto un'intera biblioteca, ecco. Cioè pronunciare nel linguaggio nuovo le cose che ci stanno a cuore, dire le poesie che ci piacciono in quel modo lì, cioè lasciare che molte cose scompaiano senza aver paura. E vedere cosa rimane a galla è quello, salvarlo. Perché è vero che comunque in queste grandi mutazioni il legame col passato e la capacità di ereditare veramente un patrimonio è legata a un filo. Cioè, il movimento è traumatico, il movimento ti stacca. Scrack. E lì è importante quelli che continuano a ripiantare giù il picchetto delle cose importanti. È importante il lavoro quotidiano di quelli che ricucciano tutte le volte che si strappa il filo. Naturalmente non tutto, non si può ricucire tutto, non si può pensare che non si porta di là tutto, ma si strappano 10, dicono no, ma quello no, tra che rileggo, e del mattino dopo sono di nuovo lì che rileggo, o ripronuncio, o continuo a raccontare una storia, la continuo a raccontare, questi non ascoltano più, cambio 2 parole, ascoltano un po' di più, ne cambio altre 3. Le cambio fino a quando non smarisco il cuore della faccenda, ma cambio, li guardo negli occhi, ci siete, non ci siete, non è che continuo a dirla vuoto, continuo a dirla perché devo salvarla, c'è più nessuno. E allora capite il tentativo di ripronunciare con le parole che a poco nascono, no? Questo compito qua, di tenere saldato il mondo nuovo al mondo vecchio, non tutto, ma quello del mondo vecchio che proprio quando dici ma quello lo stiamo perdendo, dici no, dai, quello non si può. Allora mi ci metto, lavoro, tracca, recuccio. Questo mi sembra meglio che non arroccarsi e denunciare. Mi sembra più divertente, anche devo dire, ed è quello che infatti cerco di fare abbastanza nella mia vita, oltre allo scrivere libri. Ma lo vedo fare da moltissimi, è un compito che moltissimi si sono presi sulle spalle. Cioè io vedo degli insegnanti che fanno questo in modo geniale, la scuola non lo fa, ma alcuni insegnanti geniali, e stanno facendo proprio questo, perché c'hanno davanti degli animaletti mutati completamente, c'hanno dietro leopardi e loro tenendo e ce la fanno, 1, 3, con tutta la scuola intorno che invece non riconosce questo lavoro, cioè sta facendo altro la scuola, le istituzioni pubbliche, la politica, i soldi pubblici spesi nella cultura, fanno tutto altro, e invece lui il professorio fantastico, è quello col dito nel foro della diga, fantastico. È un compito molto bello che non può capire chi pensa invece che quello che da fare è da fare erigere delle muraglie per evitare che questi puzzoni arrivino a distruggerci tutto. Per questo mi infastidiscono un po', perché noi siamo lì così e poi passa quell'altro e dice i barbari, ma come, prendi 2 fili e tieni insieme, invece che dà fastidio. Però insomma, vabbè, è più bello comunque il lavoro solitario alle volte del rimettere insieme 2 mondi. Vi ringrazio che siete venuti, bravi, grazie. Tornerò.